Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, riflettiamo su una questione che potremmo dire abbraccia un po' tutto il mondo. Diciamo innanzitutto che soltanto ieri, quindi in questi giorni, siamo reduci della preghiera che viene chiamata la supplica alla Madonna di Pompei, no? Perlomeno i cristiani cattolici si sono fermati, o per meglio dire, ci auguriamo che tutti si siano fermati per innalzare alla Vergine questa preghiera lunga, molto profonda, molto intensa, molto accorata di tutto il popolo dei credenti verso la Madonna del Santo Rosario, no? La supplica di Pompei, sappiamo, è la preghiera che noi innalziamo alla Madonna, alla nostra Madre Celeste, alla Madre di Gesù, e titolandola con la Madonna del Santo Rosario. Bartolo Longo ha questo devoto, beato, vissuto ormai più di qualche decennio fa, no? Stiamo parlando proprio addirittura di qualche secolo fa, e Bartolo Longo, dopo una vita che è stata, come lui stesso racconta, segnata da grandi difficoltà, soprattutto spirituali, non solo ha ritrovato la via del cielo, la via della vita di grazia. Si è convertito, ma è diventato devoto della Madonna e propagatore della devozione al Santo Rosario, quindi il propagatore della preghiera del Rosario. Perché diciamo questo? Perché siamo freschi freschi da questa preghiera che è così completa, così profonda, così piena di, diremmo quasi di pathos, no? È un accorato appello alla Madonna affinché faccia che cosa? La proclamiamo regina del cielo e della terra, madre nostra, madre di noi poveri peccatori, e quindi quello che le chiediamo, guardate, è molto semplice, è la salvezza delle nostre anime, che è la cosa più importante. La cosa più importante della vita di ciascuno di noi, che ci credi o non ci credi, che lo sai o non lo sai, noi abbiamo un destino eterno al quale, cari amici, non si sfugge. La vita non è soltanto quella che noi viviamo qui su questa terra, la nostra anima è, tra virgolette, applicata, agganciata, immersa in un corpo biologico, ma la nostra vita, anche senza il corpo biologico, la nostra coscienza, il nostro io, il nostro essere, continua al di là della morte, al di là di questa barriera che fa paura a tutti, alla quale nessuno vuole pensare, ma non per questo si sposta di un solo millimetro. Siamo lì, davanti a noi, c'è la fine della vita biologica. Lo sa Dio, Dio ci dà il tempo per salvarci. Ma il problema, sapete qual è? Adesso, riguardando un po' questa preghiera della supplica alla Madonna di Pompei, ci rendiamo conto che, nonostante siano passati tanti anni, da quando è stato scritto un libretto da parte di Padre Stefano Maria Manelli, che si intitola Maggio Mese di Maria, beh, a un certo punto Padre Stefano, in questo libretto, proprio quello in corrispondenza del nono giorno, cioè del 9 di maggio, dice che noi cristiani, ma anche i non cristiani soprattutto, non ci preoccupiamo per nulla di questa realtà, la realtà dell'esistenza dell'oltretomba, di un'altra vita, della vita eterna. al punto che lui dice che continuiamo, no? Molti non si preoccupano, vi leggo testualmente, molti non si preoccupano quasi per nulla di trovarsi in disgrazia di Dio e continuano a vivere fra un peccato mortale e l'altro. Come dargli torto? Come dargli torto? Padre Stefano. E basta dare un'occhiata al mondo, così come è oggi, per renderci conto che il mondo, la società, addirittura l'Italia, che dovrebbe essere un faro di cristianità per tutto il resto del mondo, si sta, ma neanche lentamente, velocemente paganizzando, scristianizzandosi, come tutta l'Europa. Anzi, i sintomi più preoccupanti li vediamo proprio nei paesi dove ci sono il governo dell'Europa, i vari, no, potentati, quelli che chiamiamo l'Europa unita, quindi le situazioni che noi troviamo a Bruxelles, no? Dove si trovano i consigli europei, eccetera. E proprio da quei paesi, quindi dico, non so, Belgio, Olanda, purtroppo anche la Francia, notiamo dei segni chiarissimi di cristianizzazione, di secolarizzazione galoppante. Quindi la fede, se volete, Dio nei nostri cuori perde terreno, cari amici. E noi che abbiamo avuto questa grazia di essere battezzati e ancora di più consacrati al cuore immacolato di Maria, che cosa facciamo davanti a questa situazione? Vogliamo girarci dall'altra parte? Vogliamo dire: peggio per chi non ci crede? Oppure possiamo fare, ricordo sempre, no? Come Caino, no? Dice: ma sono forse io il guardiano di mio fratello? Vi ricordate le parole di Caino? Quando Dio lo interrogava, gli chiedeva: dov'è tuo fratello Abele? Ma Dio lo sapeva benissimo, no? Ma gliel'ha chiesto a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino gli rispose: no, bello, no, ricordarci queste cose. E io che ne so, no? Sono forse il guardiano di mio fratello? Allora Dio gli dice: che cosa hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Capisci? Ed è ancora così. Il sangue dei nostri fratelli grida ancora a Dio. Quanti omicidi si sono susseguiti durante l'esistenza dell'umanità, da quei primi anni fino ad oggi, e quanti ce ne saranno ancora? Quanto sangue dovrà ancora bere il suolo della terra? È vero che abbiamo il Redentore, che è il sangue più eloquente di quello di Abele, ci dice San Paolo, però, cari amici, è vero, il nemico è stato sconfitto da Gesù, dal suo sacrificio, si aspetta che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, ma intanto continuano i peccati, continuano le guerre, continuano gli omicidi, continuano le nefandezze. Continuano le sofferenze, continuano addirittura a trionfare i nemici di Dio. Allora, non solo il nostro, diciamo, una conseguenza logica, ma è proprio un nostro dovere non tenerci stretta sta consacrazione, no? Vedete, la Radio Buon Consiglio sta riprendendo a fare questo corso di preparazione per la consacrazione al cuore immacolato di Maria, tenuto da padre Settimio Manelli. Ma non ce la possiamo tenere stretta questa grazia, no? La dobbiamo partecipare agli altri. Non possiamo girare lo sguardo dai nostri fratelli, più che quelli che muoiono, che ormai stiamo morendo come mosche, no? Per colpa di Mosca anche, stiamo morendo come mosche, ci sono le guerre, i focolai sono un po' di qua, un po' di là. Ma che cosa fa l'umanità davanti a questi eventi? Uno, non riconosce che sono un giusto castigo di Dio. Noi non lo riconosciamo. Perché? Perché non conosciamo Dio. Allora, come facciamo a conoscere i castighi di Dio se non conosciamo Dio? Il mondo, guardate, addirittura anche quello che ha a che fare con le altre religioni, perché non è soltanto la religione cristiana cattolica che, diciamo così, sta perdendo terreno, anche le altre religioni stanno perdendo terreno, no? Da tutte le parti. Cioè il processo di, se volete, secolarizzazione è un processo globale, la globalizzazione. Guardate i nostri giovani, stanno sempre con la faccia dentro allo smartphone. Quando lasciano quello, accendono la smart TV. Quando l'hanno finita con la smart TV, si mettono a mettere nei videogiochi. Insomma, noi vediamo che cosa? Che il mondo pian piano perde il suo tempo senza pregare, senza credere in Dio e facendo, come dice Padre Stefano, continuiamo a vivere fra un peccato mortale e l'altro. Stringendo un po' il discorso, cari amici, quello che sta avvenendo non solo tra le nostre file di cristiani cattolici, ma anche nel resto del mondo è una sorta di letargismo spirituale, il letargo spirituale, l'addormentamento della metafisica. Cioè, spieghiamoci, no? Spieghiamoci. Fino, non dico tanto, insomma, ma diciamo fino, vogliamo mettere una data, no? Fino alla morte di Padre Pio. Quindi fino al 1968 giù di lì, come no se ci stavano atei, agnostici, eretici, le altre religioni che credono in un Dio che non salva, c'erano ancora loro. Che cosa non c'era? Non c'era la società, ancora non si affermava come oggi. La società della informazione, della comunicazione, di questo villaggio globale, come diceva McLuhan, questo sociologo che vedeva già un villaggio globale, tutto il mondo come se fosse un paese. Ma è così, perché se voi andate a vedere, basta che io prenda il mio smartphone, ecco, vado su internet e posso accedere ai siti più lontani, che corrispondono a persone, o i social, no? E tu puoi parlare, puoi chattare, puoi inviare i cosiddetti reel, podcast, cioè puoi intervenire nei forum, blog, YouTube, quante ce ne stanno, no? Soprattutto Facebook e altre realtà del genere. Per cui effettivamente il mondo si è globalizzato dal punto di vista delle informazioni, delle comunicazioni. E ahimè, anche le malattie spirituali si sono propagate e divulgate praticamente fino ai confini del mondo. Paradosso qual è? Il Signore ci ha comandato di annunciare il Vangelo fino ai confini del mondo, ci sforziamo di farlo. Ma prima di noi arriva il demonio. Ma prima di noi arriva il demonio. E il mondo piano piano si è addormentato spiritualmente. Lo spirito, soprattutto, sta in giro questa questione, fateci caso, dell'intelligenza artificiale. Adesso così rapidissimamente. Vuoi posteggiare la macchina? Ti aiuta un software con l'intelligenza artificiale. Vuoi guidare la macchina? Ci stanno dei sistemi di guida assolutamente ancora imperfetti, ma basati sull'intelligenza artificiale, la cosiddetta guida autonoma. Vuoi andare in un ospedale per prenotare un servizio, per esempio un trapianto? E qui ti arriva anche lì l'intelligenza artificiale. Utilissimo, ben inteso, utilissimo. Però nell'immaginario collettivo questa intelligenza artificiale sta diventando l'intelligenza suprema, la panacea di tutti i mali, che poi di grandi vantaggi ce ne saranno, ma per il momento ancora non sono tantissimi, per cui anche per le questioni più banali, come per esempio, che te posso dire, vuoi prenotare un viaggio e quello lì arriva il software dell'intelligenza artificiale. Fai una domanda su Google, cioè adesso entriamo un po' nello specifico, tu fai una domanda su Google, noi non ce ne accorgiamo, però dietro ci sta un software di intelligenza artificiale per cui va filtrando immediatamente, no, la tua domanda e ti dà anche una risposta. Non ne parliamo poi delle chatbot, di quelli che parlano, di quelli che traducono, tutto, tutto, tutto è intelligenza artificiale. Per carità, niente di dannoso se non fosse che questa intelligenza artificiale sta soppiantando, diciamocelo pure, l'intelligenza soprannaturale, cioè l'intelligenza che noi possiamo trovare in Dio, l'intelligenza suprema. Vogliamo mettere l'intelligenza artificiale a posto dell'intelligenza di Dio. Un sistema che comunque rimane un sistema automatico, anche con le sue incognite, che sono, vi dico, tantissime, e piano piano sta diventando la panacea, la soluzione di tutti i mali dell'umanità e di tutti i bisogni dell'umanità. Risultato: letargismo, letargismo spirituale. Il letargo che cos'è? Avete visto gli animaletti? Anzi, anche animaloni grossi come gli orsi, non so, l'orso bianco soprattutto, ma anche gli orsi, l'orso marsico. Gli orsi, prima, quando non c'era tutto questo disordine climatologico, andavano in letargo. Oddio mio, ci vanno ancora, ecco, però sono anche loro molto disturbati in questo letargo. In che consiste? Mangia, mangia, mangia durante la stagione buona, durante il bel tempo. Quando arrivava l'inverno, gli orsi si chiudevano nella loro tana oppure dentro al ghiaccio, come facevano gli orsi bianchi, e dormivano, rallentando il loro battito cardiaco, il loro metabolismo, diciamo. Ecco, quindi dopo un po', quando arrivava di nuovo il caldo, uscivano fuori dalla loro rifugio di letargo, riprendevano la vita pimpante e quindi il letargo era e ancora un modo per sopravvivere alle ingiurie, alle intemperie, alle rigidità del clima. Durante questo letargo, l'orso, se tu lo vai a disturbare, là per là non riesce a svegliarsi, ci mette del tempo, è come se fosse in uno stato di catalessi. Se andiamo a guardare, cari amici, è un po' quello che sta succedendo al mondo, alla nostra società. Ci siamo addormentati in questo letargo tecnologico che però è di origine tecnologica. Però diventa un letargo spirituale, cioè perdiamo la prospettiva della trascendenza. Viviamo come se la vita fosse tutta qui, fosse tutta da consumare sulla faccia della terra. Preferiamo non pensare alla fine della vita, sperando che poi l'intelligenza artificiale addirittura ci permetta, no, di superare la morte. Ci stanno certi tizi che si chiamano dunque quelli che pensano, no, che ci sia una possibile fusione, ecco, tra l'uomo e la macchina, che insomma, grazie alla fusione dell'uomo con la macchina, ci sia addirittura la possibilità di non morire più. Questa cosa, questa fandonia è in circolazione. Ecco, quindi effettivamente i transumanisti, così come si fanno chiamare, questa filosofia del transumanesimo, prevede la possibilità che grazie alle macchine noi vinceremo malattia, morte, dolore, tutte cose campate per aria. Allora, cari amici, che cosa dire? Non c'è bisogno di andare neanche a disturbare i transumanisti. Vediamo come viviamo oggigiorno. Ripeto, davanti a queste guerre, davanti a queste sofferenze che noi non riconosciamo più come dei castighi di Dio, che fa di tutto per riportare l'umanità, no? Verso di lui, anche con dei castighi che hanno sempre gli stessi nomi. Epidemie, pandemie, guerre, disgrazie naturali, sempre stato così, fin dai tempi, diciamo, dell'uscita dal paradiso terrestre, quindi siamo stati sempre così. Oggi siamo particolarmente ciechi, particolarmente addormentati, non ci rendiamo conto. Che cosa facciamo? Vogliamo avere la pace? Ci mancherebbe altro, tutti vorremmo avere la pace. E che cosa facciamo? Incominciano a tessere, sperando di arrivare a qualche risultato, i cosiddetti diplomatici, i tavoli, diciamo, dove riunirsi per mettersi d'accordo per far finire la guerra. Ecco, quindi parte la diplomazia. Alcuni poi naturalmente studiano le questioni di geopolitica, altri immaginano come potrebbero essere i cosiddetti scenari o teatri di guerra futura. Qualcuno addirittura minaccia disastri nucleari. Gli uomini intessono uomini. Ecco, intessono strategie per cercare di arrivare alla pace. Ci stiamo riuscendo? No, non ci stiamo riuscendo. In una maniera quasi logicamente imprevedibile, la guerra continua ancora. La pace non solo non si avvicina, ma addirittura si allontana. Perché? Perché? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio. In altri termini, il mondo, anche le parti belligeranti, non gli bastano i morti che stanno subendo, le disgrazie, le distruzioni alle quali noi assistiamo per adesso da lontano. Non gli bastano i bambini morti, non gli bastano i vecchi che patiscono fino a morire, non gli basta vedere soldati che danno la vita alla terra a poco più di 20 anni, per dire. Sembrerebbe quasi che questo è stato messo in conto. È ovvio che avvenga tutto questo. Guardate che è qualcosa di terribile, terribile. Perché vuol dire che l'uomo, altro che Caino, l'uomo dice intanto io continuo a fare guerra. Andassero a morire i nostri giovani, andassero a morire la popolazione civile. Intanto se tu mi lanci un drone, io ti lancio un sistema antidrone. Se tu mi mandi un missile, io mi faccio dare, anche se non ce l'ho, un sistema antimissile. Poi si cerca di imbastire una forma di sotterraneo lavoro diplomatico per cercare di arrivare a un tavolo per ottenere la pace. Chiediamo la pace a tutti, tranne che a Dio. Guardate, durante la pandemia andiamo a rivoluzionare l'mRNA, per farci, non li chiamiamo neanche vaccini, delle cose che ci dovevano salvaguardare dal Covid-19, ecco, e andiamo a scomodare la scienza della biologia, come anche si deve fare, perché se il Signore ce l'ha date queste cognizioni, ben vengano. Però, per sconfiggere le pandemie, la prima cosa, vaccini. Abbiamo anche chiesto a Dio, quando poi dopo sembra quasi troppo tardi, abbiamo anche chiesto a Dio di liberarci da questi flagelli. Tutto questo, vedete, è dovuto al letargo spirituale. Il mondo non vuole più riconoscere che esiste Dio. Anzi, vorremmo costruire delle società senza Dio, ma scientifico-tecnologiche. Vorremmo vivere in eterno, se possibile, grazie a dei sistemi artificiali. Vorremmo espungere, ecco, Dio dalla realtà nella quale viviamo. Allora, dopo aver fatto tutta questa introduzione, andiamo a vedere invece che cosa dobbiamo fare innanzitutto. Come facciamo a svegliarci da questo letargismo spirituale, da questo addormentamento, da questa perdita della prospettiva metafisica? No, l'umanità si è ripiegata sul materialismo. Sapete che esiste un animale che gli israeliti non potevano vedere, che è il maiale. Guardate, molto simile all'uomo, eh? Molto simile all'uomo, tant'è vero che alcuni trapianti d'organo, i cosiddetti xenotrapianti, avvengono proprio prendendo gli organi dal maiale, perché più o meno il maiale ha un cuore delle dimensioni di quello umano. Ha un fegato anche meglio di quello umano, per dire, no? E quindi il maiale è un animale molto simile all'uomo. Bene, cari amici, il maiale è così inviso agli israeliti, perché è un animale immondo, ha questa caratteristica. Lui, quando cammina, quando sta, tra virgolette, su quattro zampe, non può vedere il cielo. Perché non può vedere il cielo? Perché proprio anatomicamente lui non è in grado di alzare la testa, diciamo così, bene come possiamo fare noi, no? Verso il cielo. Il maiale, guardate pure le orecchie, il naso sembra aggrufolare nel sottobosco, no? Grufola nella terra, no? Scava con questo naso sensibilissimo. Forse un maiale si accorge del cielo solo quando va a dormire, cioè quando il cielo ormai è buio, è pieno di stelle. Non è un caso. Diciamo che, non voglio usare termini sproporzionati, ma ci stiamo suinizzando. Mondo, l'uomo, abbandonata la prospettiva, non vede più il cielo come il maiale, va bene? Ci comportiamo sempre più veramente come dei maiali, mangiare, bere, dormire, avvoltolandoci nei nostri escrementi spirituali, perdonatemi questa frase così forte, cioè ci avvoltoliamo nel peccato, così come il maiale fa con le sue eiezioni. Adesso, cari amici, prima di vedere qual è il rimedio, chiederei alla nostra regia di mandare un piccolo stacco musicale, un paio di minuti, e poi riprendiamo questo discorso. Ave Maria. Riprendiamo la nostra chiacchierata qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Mi è arrivata una efficacissima osservazione, domanda, ecco, da parte di un nostro ascoltatore, e ve la voglio leggere, dice il nostro amico, dice: i transumanisti vogliono evitare la morte, la malattia. Questo forse si deve attribuire all'avversione alla sofferenza in generale. Oggi c'è una grandissima paura della sofferenza. In questo senso, credo che la nostra fede cattolica sia la chiave, l'unica, per comprendere il valore della sofferenza e aprire gli occhi alla verità. Volendo allontanare la sofferenza, ci allontaniamo da Dio, che dalla croce ci ha insegnato che quella, la sofferenza, è la via al cielo. Grazie, grazie di questa osservazione, domanda, perché che sottoscriviamo in pieno, naturalmente, e che arriva proprio al nocciolo della questione. Permettetemi, cari amici, proprio di, oltre che ringraziare questo nostro ascoltatore, di dire a latere, no, come corollario, questo. Guardiamo la faccia di nostro Signore Gesù Cristo. Guardiamo la faccia dell'uomo della sindone. Cerchiamo di intuire quanta sofferenza si è dovuto caricare sulle spalle nostro Signore Gesù Cristo per fare che cosa? Per fare che cosa? Riflettiamoci bene. Tra me come persona e la salvezza c'era un abisso. Quindi non è un discorso per ogni, cioè non è un discorso per ognuno degli esseri umani che sono sempre esistiti, diciamo in passato. Per ognuno di noi, tra noi e la salvezza, c'era un abisso. In altri termini, noi eravamo schiavi di Satana. La scelta è fatta. Con il peccato originale più quello personale, tutti, nessuno escluso tranne l'Immacolata e il nostro Signore, ci siamo venduti al demonio. Abbiamo ceduto. Abbiamo girato le spalle a Dio. Ah, uno potrebbe dire, ma che ho fatto di tanto grave? Guardiamoci bene, non sottovalutiamo i peccati, neanche quelli più che ci possono sembrare più leggeri, no? I peccati veniali, eccetera. In tutti i casi, tra noi e la salvezza, avendo fatto un'offesa a un essere di dignità infinita, che è Dio, tra noi, tra me e il paradiso, c'era un abisso. Incolmabile, incolmabile. Uno solo poteva colmare questo abisso. Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, con il suo sacrificio di infinito valore, ha colmato l'abisso infinito tra noi e il cielo. Come dice San Paolo, ci ha messo in grado di partecipare alla salvezza eterna. San Paolo usa questo, ci ha messo in grado, cioè ha colmato questo abisso. Poi tocca a noi, no? Approfittare, godere dei frutti della redenzione per salvarci definitivamente. A che prezzo? Nostro Signore Gesù è venuto a salvare me, voi e quelli che sono sempre esistiti nel passato e anche che esisteranno nel futuro, a prezzo di una grandissima sofferenza. Vedete, noi possiamo capire tante cose, ma tutte non le possiamo capire. Diciamo solo che è stato necessario che Gesù e l'addolorata e anche coloro che collaborano sopportare questa grande sofferenza per venirmi a salvare, per venirti a salvare. Noi ci dovremmo buttare ai piedi del tabernacolo, cari amici, ci dovremmo buttare con la faccia per terra, ai piedi del tabernacolo. E ogni volta che riceviamo Gesù, dovremmo dire, ma come ti posso ringraziare? Cioè tu, non è una questione, guardata, diciamo, di subire una sferzata in faccia, è un'eternità di dolore al quale eravamo condannati, irrevocabilmente, diciamo. Immaginiamoci l'inferno per coloro che, ahimè, rifiutano questa salvezza. Ecco, non è un giorno, un'ora, un minuto, un'eternità di sofferenza. Non solo non arrivi in cielo, ma stai a soffrire per un'eternità. Noi certe volte usiamo delle parole, cari amici, che siamo purtroppo quello che siamo degli esseri umani, abbiamo una mente limitata. Ma se noi dessimo questa notizia, no, all'inferno, guardate ragazzi, che la pena finisce tra tanti miliardi di anni, quanti sono i granelli di polvere della Terra? Festa! Perché? Quanti, la Terra pesa circa 10 elevato alla 31 kg, se non vado errato. Tanti miliardi di anni, quanti sono i granelli della Terra? Sarebbe un numero finito, enorme, ma sarebbe un numero finito. Invece non è così, cari amici, non è così. Da questo destino mi ha salvato Cristo. Da questo destino mi ha salvato Lui. Noi dovremmo stare tutti quanti, aveva ragione Padre Pio. Se capissimo il valore di che cos'è una santa messa, per esempio, no? Dovrebbero starci i carabinieri alla porta della chiesa. Perché dovremmo andare lì a dire: Signore, non so come ringraziarti. Non... Prenditi tutto di me perché veramente, Signore, mi hai salvato da un destino atroce. Pensate alla stoltezza di quelli che rifiutano la salvezza. La stoltezza di quelli che vogliono vivere senza Dio, come diceva qui. Padre Stefano, continuiamo a vivere fra un peccato mortale e l'altro, ma siamo di una stoltezza senza fine. E quindi io ringrazio, ecco, effettivamente è così. La morte e la sofferenza sono il salario, dice San Paolo sempre, del peccato. E da questa realtà non si scampa, al punto tale che Gesù, per salvarci, ha dovuto patire la sua passione fino alla morte in croce. E qua dice bene, dice, vogliamo allontanare la sofferenza e allora ci allontaniamo da Dio, che dalla croce ci ha insegnato che la sofferenza è la via al cielo. Bravissimo. È proprio così. È tutto qua. Quindi, cari amici, le cose sono più così. In quest'ultima parte però devo dire che fare, come fare, a parte quello che riguarda noi come persone, quindi la nostra situazione singola, noi possiamo ricorrere a una donna che è quella che ci ha fatto arrivare il Redentore, e cioè l'Immacolata Vergine Maria. E difatti sentite che cosa dice un attimo qui la supplica di Pompei. Dice, permettetemi di leggervi tutto un pezzetto, no? Dice: il trono di clemenza dove si regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Riprenda compassione gli affanni e dei vagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O madre, implora per noi misericordia, tuo figlio divino, e vin con la clemenza il cuore dei peccatori. Qua, cari amici, innanzitutto devo dire che Bartolo Longo aveva una visione, che è quello che dicevo prima, che noi abbiamo perduto, una visione globale, olistica, possiamo dire così, del mondo inteso, non solo come tente, nazioni, qui dice, no, su di noi, le nostre famiglie, come si allarga insieme, no? Su di noi, le famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo, come si allarga questo insieme, ma anche di tutti i tempi. Quindi Bartolongo in questa supplica ha avuto diciamo, un accento totalizzante, ha messo davanti alla Madonna tutto quello che possiamo dire un mondo. La supplica. Ma di che cosa la supplica? Salvaci l'anima per nostra. Fa che ci salviamo l'anima. Fa che il mondo esca da questo letargo spirituale, che addirittura travaglia, gli stessi credenti, noi della Chiesa moderna, che siamo pazziti, no? Tra dubbi che riguardano le certezze della fede, no? Addirittura qualcuno che fa vacillare i dogmi, che i dogmi valgono se, quindi il relativismo, che questo se, i dogmi non sono più verità da accettare così come sono, sempre, senza se e senza ma, no? Diventa dogma, è il dogma, è cosa era 150 anni fa, è una cosa, ecco qua, e ci siamo giocati il dogma, cioè ci siamo giocati la certezza nelle verità di fede, ma siamo giocati la morale, perché anche nel campo della morale, da te l'omosessualità, però se si vogliono bene, e qui ci siamo giocati anche l'etica cristiana. Guardate che sofferenze sono dei flagelli che tramortiscono la cristianità. Quindi non è che riguarda solo gli agnostici, quelli che credono in un Dio che non può fare, quelli che credono nell'intelligenza artificiale, quelli che credono i transumanisti. Ci siamo chi più chi meno, dentro tutti. Stiamo in una specie di, siamo caduti in un letargo spirituale dal quale solo la Madonna ci può salvare. Beh, ecco il senso di questa supplica. Che la Madonna ottenga da Dio, che è l'Onnipotente, il recupero della fede, innanzitutto, della fede in Dio. Se noi non torniamo a Dio, se non torniamo a credere in Dio, se non accettiamo la realtà della nostra condizione, ne avremo peggio, di cose più brutte e anche peggiori di quelle che stiamo vivendo in questo momento. Ma uno potrebbe dire: e perché non abbiamo chiesto a San Michele Arcangelo queste cose, per dire, no? Voglio fare un po' da provocatore, no? Ma perché non l'abbiamo chiesto a Padre Pio? Perché non l'abbiamo chiesto, lo chiediamo sempre, no? Ma perché non ci siamo rivolti, non so, arcangeli potenti, l'arcangelo San Michele, l'arcangelo, le cose si l'otto, no? Si ricorda l'apparizione dell'arcangelo San Michele sul Gargano, no? Quindi vedete un po' questo binomio, Immacolata Arcangeli, va sempre. Perché Dio vuole così, Dio vuole che preghiamo sua madre, poi è la madre nostra, che è l'Immacolata piena di grazia, madre di Dio, vergine perpetua, assunta in cielo, in corpo ed anima, regina del cielo e della terra, è ontologicamente superiore a qualunque angelica. Ecco che noi, così come Gesù ci ha insegnato, ci rivolgiamo a lei, no, come alle nozze di Cana. Non ho più vino. A chi l'hanno detto? Non l'hanno detto lo custode, l'hanno detto alla che era lì, se ne accorta, non hanno più vino. E Gesù ha terminato. Bartolo, questa supplica ci sta dicendo che la nostra ancora di salvezza, che la Madonna ottenga da Dio il ritorno dell'umanità a Dio. Difatti, sentite qua che dice. Voglio trovare proprio il punto. Eccolo qua. Allora, o madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri punti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che dicono cristiani, eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà, oggi imploriamo, le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, per il pentito, ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Pensate un po', uno che è vissuto nella seconda metà dell'Ottocento ci sta insegnando che preghiera dobbiamo rivolgere. Le nazioni, l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Cari amici, è incredibile questa cosa qua, ma stiamo constatando, noi cerchiamo le soluzioni in cose, ma la cosa principale da fare è questa: rivolgerci a nostra Madre Celeste alla piena grazia per ottenere da Dio il miracolo del ritorno, non solo della Chiesa nella sua globalità, ma di tutta l'umanità a Dio. La piena di grazia, che è caritomene, no? In greco, la piena di grazia, che significa piena di Dio. E quindi a lei noi rivolgiamo questa supplica, abbiamo detto, globale, totale, olistica, completa, non la cuori nessuno. Perché la piena di grazia? Che è questa grazia? Se andiamo a leggere, cari amici, il 1997 del nostro Catechismo della Chiesa Cattolica, leggiamo che la grazia è una partecipazione alla vita di Dio. Ci introduce nell'intimità della vita trinitaria, dice il Catechismo della Chiesa. Quindi, se ci riflettiamo, che cos'è la grazia e la piena di grazia, soprattutto, è il contrario dell'età spirituale. È il contrario. Cioè, mentre nel largo spirituale, nell'ateismo, nell'agnosticismo, nella perdita della figura di Dio, li troviamo da una parte, la pienezza di grazia è tutto il contrario di questo. La Madonna è colei che ha avuto in sommo modo la partecipazione alla vita. Quindi, somma fede, somma speranza, somma carità. Allora, e qui chiudo, il è questo qua. E siamo tenuti a divulgarlo. Preghiamo la piena grazia, così come abbiamo fatto nella supplica di Pompei, per trovare, dice questo nostro amico, la via del cielo, la via del cielo. Questo auguro a voi, a me stesso e a tutto il mondo. Ringrazio Ave Maria.